Volevo prima ringraziare ognuno di voi che ha ricevuto il messaggio di pregare per mia moglie. È stata molto, molto male. Non sapevamo cosa fosse, non sappiamo cosa sia successo. Proprio un violento vomito e lei era praticamente incosciente. E la febbre a circa 40, abbiamo dovuto tenerla avvolta con impacchi ghiacciati. Quindi, ma lei ora sta bene. Tutta la febbre se n'è andata ed è a posto. Perciò è terribilmente debole, ha perso circa 10 libbre, immagino. Lei non ha... Stasera ha ingerito il primo boccone da domenica e perciò è stata molto male. Abbiamo confidato nel Signore per lei ed Egli ci ha proprio fatto superare il momento. Ora vogliamo dirvi di continuare a pregare che lei possa recuperare la sua forza. Ed ora, questo prossimo weekend, se piace al Signore, devo andare a Miami. Il mio vecchio amico, il fratello Bosworth, sta andando a casa e ora ha quasi 100 anni e mi ha chiamato, ha detto: fratello Branham, vieni a trovarmi subito, voglio dirti qualcosa prima di andarmene. E lui: ebbene, penso che voglia pregare per me e proprio impormi le mani prima di andarsene, sapete. E io spero di poter finire i miei giorni con una reputazione come F.F. Bosworth. Di tutti gli uomini che conosco al mondo, ogni uomo che ho incontrato al mondo, non ho mai incontrato un uomo di cui sia stato così desideroso di assomigliare come F.F. Bosworth, come ministro, intendo. Non ho mai sentito una persona in tutto il mondo, ovunque, mai fare un'affermazione in merito a F.F. Bosworth che non fosse in ogni cosa un cristiano e in ogni cosa un vero fratello. Le dipartite lasciano dietro di noi impronte sulle sabbie del tempo. Egli è un fratello meraviglioso ed ora è molto anziano, vicino ai 100, quindi sta proprio andando a casa. Ecco tutto, e mi ha parlato, sapeva di andarsene, stava solo aspettando. Ha detto che il tempo più dolce della sua vita è proprio ora mentre sta aspettando, ma ha detto che sapeva che se ne stava andando. Ho detto: devo andare in Michigan questa settimana, fratello Bosworth. E lui ha detto: ebbene, non impiegarci troppo, fratello Branham, non posso durare ancora molto, mi sto indebolendo continuamente. Così lui mi è stato troppo amico per non scendere. Ora, se dovrò volare giù, io volerò di ritorno e forse sarò di ritorno perlomeno per la domenica sera. Altrimenti, ebbene, allora dovrò guidare, potrebbe servirmi di più. E pregate per il fratello Bosworth. Pregate solo che Dio, e quando egli prenderà il vecchio patriarca, che egli mandi proprio un carro di fuoco e lo raccolga, vedete. Gli voglio bene. È stato come un padre per me. Un altro uomo anziano, lui è il fratello Seward. Io sono piuttosto propenso verso le persone anziane. Io gli voglio bene. E il vecchio fratello Seward, anche lui è andato a riposare in quel modo. Certamente il fratello Seward non era così anziano, non penso, come il fratello Bosworth. E pregate per il fratello Bosworth. Non sono tutte rose che circondano la cosa, ma egli ha bisogno delle vostre preghiere, ma non tanto per nulla, se non che la sua, che Dio lo faccia andare in pace. Ora, e poi vogliamo ricordare anche che domani, se piace al Signore, seppelliremo uno dei nostri amici di questa chiesa, il fratello Saul Coates. È stato qui diverse volte, ha lavorato all'ufficio postale per anni e l'altra sera è morto all'ospedale Veterans. Il fratello Cox ed io siamo andati a trovarlo e aveva piuttosto abbattuto ed ora è morto da cristiano e lo faremo seppellire dall'impresa di pompe funebri Cot domani pomeriggio all'1, il fratello Neville ed io. Il trio Neville canterà e divideremo i servizi, il fratello Neville ed io. Quello è, non sapevo cosa fare quando abbiamo fatto i preparativi e a motivo di Meda. E così, allora il suo funerale sarà domani pomeriggio all'1 presso l'impresa di pompe funebri Coat. E poi alle 2, venerdì, un certo signor Wheeler, lo chiamavamo Pod Wheeler, era un... ho dimenticato qual era il suo giusto. E sapete, io l'ho appena visto sul giornale, non sapevo chi fosse fino a che l'ho scoperto. È stato nostro vicino per anni ed è appena morto. Era proprio qui davanti alla chiesa l'altra sera e stavo cercando di farlo entrare in chiesa. L'altra sera, circa 3 settimane fa, è stato proprio là e stavo proprio cercando di persuaderlo ad entrare in chiesa, perché non penso che andasse in chiesa o avesse alcuna professione di qualche tipo. Tuttavia ha un figlio che è un predicatore battista. Ma non aveva alcuna professione, per quanto ne so, ed ora è andato ad incontrare Dio, quindi quello sarà venerdì pomeriggio alle 2 presso l'impresa di pompe funebri Cote, e anche il fratello Neville e gli altri canteranno là, quel funerale. È così, se qualcuno di voi vuole partecipare ai servizi, quello è domani alle 2 o domani all'1, penso sia giusto. Non è così, fratello? È 2, l'altro all'1. È giusto? 2, presso l'impresa di pompe funebri Coat. Ed ora domenica mattina, sabato, sarà reso noto e il fratello Neville probabilmente vi farà sapere allora proprio cosa, se potremo avere un servizio di guarigione per domenica sera o a quale ora torneremo se volerò giù in Florida a vedere il fratello Bosworth. Non so proprio come farò ad allontanarmi da lui, è un vecchio amico così caro e probabilmente ci incontreremo per l'ultima volta, se il Signore lo permette, su questa terra. Ed egli, io non so se potrò allontanarmi subito da lui o meno, non voglio allontanarmi da lui, ma sapete com'è, ci sono altre cose che bisogna fare. Ora c'è una dichiarazione che mi piacerebbe dire mentre non ci sono molti e le persone che sono mie amiche. Sono felice di vedere là la sorella Smith, è la prima volta da lungo tempo che la vedo. Come stai, sorella Smith? Un anno, mai, credo che l'ultima volta che ti ho vista... A Ben Harbor, spero di venire lassù qualche volta, quello è buono. Credo che l'ultima volta che ti ho vista sia stato in un servizio funebre a Louisville e ricordo molto bene la sorella Smith. Come noi, ero solito andare a prenderla con un pick-up quando scendevamo in chiesa, del vecchio catrame di carbone che sporgeva fuori sul retro e di parafanghi che sbattevano su e giù ed era freddo ed io con un piede posto all'esterno, oh my. Molta acqua è passata lungo il fiume da allora, sorella Smith. Sì, signore. Ebbene, ringraziamo il Signore per quei preziosi ricordi e per continuare ad amarlo. Una cosa, qualcuno potrebbe chiedersi l'altra sera, stavo parlando al fratello Fleeman qui fuori sulla strada, e a volte qualcuno dice, appena finisce il servizio, come mai il fratello Branham parte e va via? Ecco di che si tratta. Mia moglie è da sola, vedete, e se inizio a parlare servirà a metà della notte e lei è là seduta da sola la maggior parte del tempo ed ecco perché mi affretto ad uscire per tornare da lei, vedete, la sera. Perché inizio a parlare, parlo troppo a lungo, parlerò a questo per mezz'ora. Non posso proprio passare e dire, tu come stai stasera, tu come stai, tu come stai? Non faccio così, io proprio mi fermo, inizio a parlare e qualcuno inizia a parlare di qualcosa e poi sto là per un'ora, vedete? Ed ecco perché lei rimane seduta e aspetta e così via, ed ecco perché io proprio non volevo che pensaste che fosse perché non volessi incontrare i miei amici e stringere le loro mani ed esprimere la nostra fratellanza e così via, ma è stato proprio un caso di quel genere. Così, ora, tutti siano in preghiera per i malati e gli afflitti. E la signora Harvey, che è in tutti quei problemi, si sta ristabilendo. Sì, signore. E non vedo io, ora ci potrebbe essere, per quanto ne so, qualcuno qui, un dottore, e se mi sbaglio da questo palco, Dio mi perdoni, ma credo che Dio riterrà responsabili quei dottori per quello che hanno fatto a quella donna. Io credo nella chirurgia, credo nelle medicine, certamente, ci credo. Penso che Dio li abbia mandati qui per aiutarci, proprio come egli ha mandato i meccanici per le macchine e così via. Ma quella piccola donna, il dottore l'ha messa da parte e ha detto, lei era piena di cancro, non può essere fatto nulla. La piccola madre di un gruppo di bambini. Sono sceso da lei e ho cercato di spiegarle come attraverso la preghiera, e lei è proprio una donna giovane di circa 25 anni, e come Dio ha guarito il suo bambino e chiamato un bambino miracolo adesso all'ospedale dei bambini per la meningite. È una condizione così orribile in cui si trovava il piccolino e il Signore l'ha guarito immediatamente. Loro, i dottori, non potevano comprenderlo. Sono andato dalla signora Harvey e ho detto, ora signora Harvey, i dottori ti hanno abbandonata? Sì, signore. E suo marito ha detto, sì, non può essere fatto nulla, lei è proprio completamente piena di cancro. Ho detto, ebbene, ora quello che vogliamo fare è credere Dio, che Dio guarirà. E ho detto, come avverrà? Il cancro potrebbe non andare via immediatamente, ma se pregheremo, allora la vita del cancro se ne andrà. Potresti stare male ancora un po' e ho detto, potresti avere subito sollievo. E ho detto, poi dopo alcuni giorni potresti stare più male che mai. Ma ho detto, devi mettere la tua fede contro quel cancro. Ho detto, se il cancro vivrà, tu morirai. Se il cancro morirà, tu vivrai. E ho detto, ora pregheremo. E abbiamo pregato, e con ogni evidenza che ho notato, Dio ha toccato il corpo della donna, ed è stata meglio immediatamente, è andata a trovare mia madre, ha fatto visita nel vicinato quando era proprio in tale miseria, non aveva alcun dolore, e poi dopo circa 3 giorni ha iniziato a stare male di nuovo. E poi ho trovato che la città ha detto che loro avrebbero pagato il conto del dottore se i dottori lo avessero operato. E ora, se mi sbaglio, Dio mi perdoni, ma hanno portato quella giovane madre, ne hanno fatto una cavia, l'hanno portata là fuori e hanno tolto persino gli intestini dal suo stomaco e tutto il resto, hanno tolto sia dell'apparato urinario che dalle viscere e facendoli sbucare dai fianchi. Ed è stata sul tavolo operatorio per 9 ore e qualcosa. L'infermiera ha detto sembrava un macello quando hanno spostato i suoi intestini da un posto all'altro e hanno messo vaie di plastica e cannule di plastica. Quello è esplicito, ma è vero. E vesciche di plastica e cose del genere hanno lasciato la donna in quella condizione, una piccola madre. Ho detto, nel mio modo di pensare, quei dottori sono colpevoli di omicidio. Lei ha detto loro, il fratello Branham ha pregato per me e ha detto, crederemo che il nostro cancro, che il cancro è morto. Hanno detto, ho una notizia per te, il tuo cancro è vivo. Come si poteva dirlo? Era all'interno, nessuna radiografia poteva dirlo. Il cancro è un, non si può dire con una radiografia, è carne esso stesso, non si può vedere. L'unica cosa da fare è stato tagliare dentro la donna e farla a pezzi. Ecco tutto. Ora, se fosse stata una piccola madre, avrei solo messo alla prova la sua fede verso Dio invece di rendere qualcuno una cavia in quel modo. Ora se io mi sbaglio, se io ho un motivo sbagliato, voglio che Dio mi perdoni, vedete? Perché non voglio che pensiate che non credo nelle operazioni o non credo nei dottori o altro. Tutto quello va bene. Ma penso che dovreste sapere cosa state facendo prima di scavare dentro una persona. Non usarle in quel modo solo per esperimento. È giusto. Ed ora certamente lei non può vivere. Ecco tutto. Se lei vivrà, sarà di certo uno dei più grandi miracoli che siano mai avvenuti. Quando la donna ha abbassato lo sguardo e ha visto i suoi intestini da una parte e i suoi reni che funzionavano dall'altra parte, lei è proprio svenuta, così svenuta. Ebbene, non era una cosa, la poveretta era svenuta e una piccola madre di circa solo 22 o 25 anni d'età con 3 o 4 bambini da crescere, la cosa più penosa che abbia mai sentito in vita mia. Ho detto, nel mio modo di pensare, il dottore è colpevole per... Se ha preso quella donna solo come esperimento perché la città avrebbe pagato per ciò, allora è sbagliato, non dovrebbe essere permesso. Ebbene ti dico, fratello, non è impossibile. E non è possibile e anche probabile, perché conosco un uomo che era senza un braccio in California. Tutti voi lo state seguendo nel giornale. Si è pregato per lui e questo braccio finiva qui e è cresciuto al punto che ora le dita stanno uscendo da esso, attraverso il gomito, attraverso il polso, attraverso la mano, e le parti delle nocche erano tornate sulle dita, vedete? È nel, credo, l'Herald of Faith, ogni mese, anche quando allunga le mani così, mostrava dove il suo braccio terminava, dove è cresciuto, a quanto arriva ogni mese, da circa un anno. Certo, è giusto. Credo è una cosa rara, vedete, è una cosa molto rara. Ogni tanto ne ho sentito parlare. Ora, con il fratello Bosworth, lui ha pregato per una donna una sera e ne ho avuto uno nella mia riunione, ma quello del fratello Bosworth è stato istantaneo. Il mio ha impiegato un po' di tempo per farlo. Lui ha pregato per una donna, ora ho letto la testimonianza della donna, aveva il cancro senza naso, le aveva divorato il naso e il mattino seguente la donna aveva il naso. Ora quello è il fratello Bosworth nel suo libro chiamato Cristo il guaritore, credo, oppure il portatore di gioia, uno dei due. Ora è nella testimonianza della donna con il suo nome e indirizzo e lei ha dei vicini e dottori e ogni altra cosa per dimostrarlo che ciò è avvenuto. Ora, a Little Rock, Arkansas, in una stanza una sera, avevo pregato là, non Little Rock, ma Jonesboro, che avevo pregato, dissi, rimarrò in preghiera finché pregherò per l'ultima persona. Sono stato sul palco 8 giorni e 8 notti, vedete? E poi, e nella stanza si fece avanti una donna, aveva un fazzoletto alzato così, e ho pensato che lei piangesse. Dissi, oh, immagino fossero le 2 o le 3 del mattino. Dissi, non piangere, sorella, Dio è il guaritore. Lei disse, non sto piangendo, fratello Branham. L'ho rimosse, non aveva naso, vedete. I dottori avevano detto, il cancro aveva divorato fino al bianco dell'osso in lei. Si vedevano, e pregai per lei, e chiesi al Signore di guarirla. È circa 4 o 5 settimane da allora, ero a Texarkana e c'era un bel gentiluomo vestito bene, seduto là, disse, potrei dire solo una parola, fratello Branham? Appena salì sul palco, uno degli usceri cercò di farlo stare calmo, dissi, ebbene, vediamo. Egli disse, riconosci questa giovane signora? Dissi, no, non la riconosco. Lei disse, se guarderai questa foto la riconosceresti. E lui era un disinfestatore a Texarkana e quella era sua madre con un nuovo naso cresciuto addosso, proprio della forma, proprio come l'altro. Ora quello mostra che Dio non l'ho mai visto compiere. Ora Dio potrebbe farlo per la piccola signora Harvey. E prego che egli lo faccia, perché la piccolina vuole vivere.
Now this man could not swallow even saliva. He liked to die, like I told you, because the one little fish didn't know what Clark wanted for him. And he finally went all the way to the Gulf of Mexico and had to come back because of a terrible storm. It wasn't even seeding far enough, but it did. For 4 days and nights, when he finally come back there, he was going to go on out to a lake out past the place, 19 miles out of Chattanooga. And then the axe from the trailer cut right straight in half and dropped him right down. My sister-in-law's house, where this person had been in the hospital there in Chattanooga. Well, we went up to see him. We prayed for the man. And God wonderfully restored where that man had no stomach, no bowels, and nothing down there, front Bill. And that God restored that man completely whole from him.
Fratello Tony, avevi qualcosa? È così. Amen. Amen. Sì, anche Amen. Quello è buono, sì. Egli lo farà di certo. Egli è un guaritore.
Yes. Yes. Yes, brother.
Sì, 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 fratello, amen, certo, sì. Io di certo e spero che Dio te lo ristabilisca, figliolo. Potrai portarlo subito e mostrarglielo. Questo è esattamente così. È per una testimonianza per la gloria di Dio. Prego che Dio lo faccia. Oh, egli, se egli è Dio onnipotente, egli può fare ogni cosa. Se egli non può farlo, ogni cosa, egli non è Dio onnipotente. C'è qualcosa che ci ha reso quello che siamo, nel modo in cui siamo, o avremmo avuto una testa come un uccello, o qualcosa del genere, se non ci fosse una mente superiore dietro di noi per fare ognuno di noi con un aspetto, per fare una quercia, un pioppo, una palma e fare la differenza fra coloro per quello che sono. Non renderci con alcuni con il pelo e alcuni con le piume e alcuni con la pelle, affinché voi, vedete, è una mente superiore dietro quello che lo governa. Certamente egli tiene ogni cosa nelle sue mani e so che egli può fare ogni cosa e pregheremo, perciò pregheremo.
Right. We got. Yeah. Yes, ma'am, it's all right. Go ahead.
But I know he's a prayer answering God, and I know he's still healed.
Amen.
Because my hip was giving me so much trouble. I couldn't hardly sit down. It just sting, you know, it wasn't painful, but it's down. That grows on my hip. And you pray for me.
Corretto, abbiamo. Sì, signora, va bene, prosegui. Amen. Sai, ho cercato di pensare, sorella Snyder, una volta quando mi trovavo qui in quell'unzione, ho detto al fratello Cox, ho detto non proverò neanche più quelle riunioni di discernimenti giù al tabernacolo. Oh, non sai come il diavolo mi logori, sorella, come egli lo fa, sai, dicendomi di questi discernimenti. E qui mi è capitato di trovare che la sorella della signora Wood, qui, non avevo mai visto alcuno dei loro familiari, un gruppo di loro è stato guarito in quel tempo e tutti, ebbene, sapete, è una grande percentuale di quelle persone che è stato guarito. E dopo, ora, la cosa strana, sua sorella, avevo mangiato la cena con lei una sera, circa 2 settimane prima di quello, o in Kentucky, è molto lontano nelle montagne, io sapevo solo che aveva la voce come la signora Wood e non c'era molta luce nella stanza e comunque non le avevo mai prestato molta attenzione, avevo parlato di più a suo marito, lei aveva preparato la cena e siamo usciti e ci siamo seduti a mangiare, siamo entrati, ho parlato a suo marito, mi sono alzato e sono uscito e Dio è il mio solenne giudice, stando in questo pulpito non ho mai riconosciuto quella donna. E poi dopo che era finito il servizio di guarigione ho fatto una chiamata all'altare affinché i peccatori si ravvedessero e lei era stata molto arrogante contro di esso, si era ravveduta e aveva dato la sua vita a Cristo, alzò la mano che avrebbe arreso la sua vita a Cristo e stava piangendo. Dopo che se n'era andata tutta l'unzione, facendo la mia chiamata all'altare, così via, e poi mi è capitato di girarmi ed ecco una visione, vidi suo fratello, che era una sorella, questa era sua sorella, loro insieme, e pensavo fosse la moglie di Charlie, perché sapevo che era seduta al tavolo l'altro giorno, laggiù a casa di Charlie, la sua piccola moglie, piccolissima. Il Signore mi ha mostrato un problema che ha avuto, e proprio in quell'ora il Signore ha toccato il suo corpo, seduta là, al suo tavolo ora, Tony, dove ci trovavamo laggiù, eravamo andati a caccia di scoiattoli e il Signore ha toccato il suo corpo e ha tolto questa cosa che doveva indossare tutto per il resto della sua vita, l'ha tolto da lei, seduta proprio là. E la piccola donna mangia sempre dall'altra parte del tavolo, ma oggi si è avvicinata proprio e ha spostato la sua sedia e ha mangiato proprio di fianco a me. Non aveva idea di cosa stesse facendo, suo marito seduto così e il fratello Banks seduto là e noi parlavamo e lei si spostò e prese la sua sedia e si sedette qui al mio fianco. Ed era per un motivo, il Signore proprio là mi ha mostrato una visione. E ho chiamato fuori suo marito perché era un problema femminile. Ho iniziato a dirgli in merito di quel che era avvenuto. Lui ha detto, fratello Branham, è esattamente il modo in cui è avvenuto, è esattamente così. E là glielo disse, il Signore l'ha guarita. Bene. E poi, dopo che era terminato il servizio l'altra sera, e quest'altra sorella, ho visto questo giovane Charles e questa donna insieme. Ho pensato, quella deve essere sua moglie, ma sua moglie è bionda e questa è una donna dai capelli neri. E mi è capitato di notare che la visione si è spostata qui nell'angolo. E lei era seduta là asciugandosi gli occhi e il Signore mi ha mostrato una visione dopo che lei era, la chiamata all'altare, dopo che era terminata la riunione di preghiera, la guarigione dei malati, e la chiamata all'altare era stata fatta, e Dio ha aspettato finché lei si è pentita e ha dato la sua vita a lui e poi si è girato e l'ha guarita. E lei ha avuto per anni i suoi problemi, l'avevano fatta gonfiare ed è calata così tanto e tutto, al punto che anche i suoi piedi si erano raggrinziti quando tutto era andato via da lei, i veleni dal suo corpo. Si sente meglio di come si sia mai sentita da anni, vedete. È come il Signore, tramite la sua grazia sorprendente, lo compie. Penso che questa sia tutta la storia. Non è così, sorella Wood? È come egli agisce dopo, cosa dici? 7 libbre in una settimana. Oh, egli è Dio, non lo è egli? Ora vi dirò il motivo per cui ho detto al fratello Neville, pensavo che avesse un messaggio per stasera, ha detto no, non l'aveva, e ho alcune domande qui che erano rimaste, mi sono sentito obbligato moralmente a scendere qui e rispondere a queste domande, poi ne ho altre 2 o 3 che probabilmente non prenderò stasera. Voglio mostrarvi alcune che mi sono appena state portate da un predicatore, il fratello Neville solo, o Biller, me le ha appena portate. Cosa rappresentano le pietre in Apocalisse 21, 19 e 20? Spiega le 4 bestie di Apocalisse 5, lui intende 6, non è Apocalisse 5, è 6, penso. E chi sono i 24 anziani? Cosa significa il nastro rosso di Genesi 38? Dove verranno mandati i doni in merito alla morte dei 2 testimoni, Apocalisse 11? Dove saranno i santi dopo il regno di 1000 anni? E che tipo di corpo avranno? Come giudicheremo gli angeli? Cosa avviene agli angeli di Prima Corinzi? Parlate di alcune valide? Eccone alcune valide. Probabilmente non le prenderò stasera, ma se piace al Signore cercherò di prenderle la prossima volta che verremo per quello. Ne ho di molto valide qui stasera, così ora pregheremo proprio e chiederemo al Signore di aiutarci e andremo dritti in esse per i prossimi 35-40 minuti. Ora, benedetto Padre Celeste, ti siamo grati per tutto quello che tu hai fatto per noi. E è così sorprendente come la tua grazia si abbassi a noi. Ora sto pensando l'altra sera e quella mia piccola compagna, così malata, e tu sei venuto sulla scena. La sua febbre ha iniziato a scendere proprio da quell'ora e ora l'ha superata del tutto. Ti ringrazio. E il prego proprio che tu sia con ognuno che stasera ha fatto una richiesta e non abbiamo la minima idea, finché non arriva alla nostra casa, cosa significhi una piccola preghiera. Oh Dio, cosa, quanto tu diventi reale in quell'ora in cui un dottore si allontana e dirà, non lo so, non ho mai visto niente agire in quel modo, e poi il Signore Gesù entra sulla scena. Oh Dio, sei così reale per noi e siamo così felici perciò. Preghiamo che tu ci perdoni di ogni nostro aspetto pigro e i nostri modi sciocchi e ricordaci soltanto, Signore, perché siamo umani in un mondo scuro, un mondo di tenebre, peccato e caos. E guardiamo attraverso un velo, come a dire, sul nostro volto, e vediamo solo e sappiamo qui come agire umanamente, ma un giorno, quando verrà sollevato quel velo, ti vedremo faccia a faccia e conosceremo come siamo conosciuti. Ecco il giorno che aspettiamo con ansia. Preghiamo, Padre, ora, che tu ci aiuterai mentre cercheremo di impartire alle persone la parola di Dio secondo le loro richieste. Togli tutta la malattia da noi. Abbiamo bisogno di te, Signore, e preghiamo che tu lo concederai, che le tue misericordie siano date a noi, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, sapete, nel rispondere alle domande non sono il migliore nel paese, ma risponderò per quanto mi sia dato sapere. Ecco quella con cui ho iniziato l'altra sera e ho dovuto fermarmi. Tramite uno stesso Spirito siamo tutti battezzati nel corpo di Cristo. Tutti voi ricordate che era la domanda su cui mi trovavo. Ora si trova certamente in Prima Corinzi 12. Per ora riceviamo la nuova nascita. Questo avviene. Questo è il battesimo dello Spirito Santo o c'è un altro battesimo in seguito o è un riempimento? Ora, questa è una bella domanda e potremmo spendere il resto del nostro tempo proprio su quella e stasera e domani sera e così via. Coprirebbe, servirebbe, legherebbe insieme la Bibbia intera. Ogni scrittura deve legarsi con ogni altra scrittura della Bibbia in modo corretto. Ma solo per cercare di renderlo proprio breve, chiaro quanto posso renderlo? No. Quando credi al Signore Gesù Cristo, allora hai la nuova nascita. Quando credi al Signore, ricevi un nuovo pensare, una nuova vita, ma non è il battesimo dello Spirito Santo. Vedete? Devi avere quella nuova nascita quando credi. Hai vita eterna. È un dono di Dio che ti è stato dato tramite grazia sovrana, accettando il dono che Dio ti sta dando. Vedete? Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, ha vita perpetua. Quella è la nuova nascita. Siete convertiti, significa che hai svoltato, ma il battesimo dello Spirito Santo ti introduce nel corpo di Cristo, soggetto ai doni per il servizio. Non ti rende ancora più cristiano, pone soltanto nel tuo corpo dei doni. Vedete? Ora, per uno stesso Spirito, 1 Corinzi 12, siamo tutti battezzati in un unico corpo. Ora, dice Paolo, ci sono diversi doni e in questo corpo ci sono 9 doni spirituali. E in questo corpo dovete essere battezzati nel corpo per possedere uno di questi doni. Essi si accompagnano al corpo. Ma ora, in quanto all'avere vita eterna ed essere un cristiano, sei un cristiano nel momento in cui credi. Ora, quello non è falso credere, ma veramente credere al Signore Gesù e accettarlo come tuo personale Salvatore, a quel punto sei nato di nuovo e hai vita eterna. Dio entra in te. Ora osservate, vita eterna. Gesù disse, chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Proprio allora siete una nuova creatura. Allora Paolo aveva incontrato alcuni di quella gente su in Atti 19. Avevano un predicatore lassù, che era un avvocato convertito chiamato Apollo. E Apollo era un uomo potente nelle scritture e stava dimostrando tramite le scritture che Gesù era il Cristo. Vedete? Ora osservate, Apollo tramite la parola stava dimostrando attraverso la parola, fede viene dall'udire, l'udire per la parola, chi ode la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, lo afferrate? Apollo tramite la parola dimostrava, e questi erano cristiani, erano seguaci, discepoli, e Apollo dimostrava tramite la parola che Gesù era il Cristo, e avevano grande gioia e ricevevano la parola, tuttavia conoscendo solo il battesimo di Giovanni. E quando Paolo attraversò la parte alta del paese di Efeso, trovò questi discepoli e disse, avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Vedete? Ora, quando credete, Gesù disse, avete vita eterna. Quella è la nuova nascita. Quella è la vostra conversione, il cambiamento. Ma il battesimo dello Spirito Santo è la potenza di Dio in cui siete stati battezzati e siete soggetti a questi 9 doni spirituali che operano attraverso di voi, come predicare, evangelisti, apostoli, pastori, profeti, e tutti i doni del corpo entrano in questo quando siete battezzati in questo corpo. E quello è, non vi rende ancora più cristiani, solamente vi mette in posizione, in un posto per essere uno spirito che ministra nella Chiesa del Dio vivente. Ora lo afferrate? Vedete? Ora la domanda è, rispondiamo proprio una per una. Ci sono 3 domande. Per uno stesso spirito siamo tutti battezzati nel corpo di Cristo. Quello è corretto. 1 Corinzi 12 vi darà la risposta per quello. Bene, questo avviene nel momento in cui riceviamo la nuova nascita? Quando avviene? Ecco cosa vogliono sapere. Sì, tramite uno stesso spirito. No, no, tramite uno stesso spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo. Vedete, quello non è quando inizia la nuova nascita. La nuova nascita inizia quando credete al Signore Gesù. Ora, vedete, non c'è niente. Ora, ascoltate, cosa potete fare oltre a credere? Cos'altro potete fare? Cosa potete fare in merito oltre che solo crederlo? Ditemi una cosa che potreste fare. Non c'è nulla che possiate fare oltre al crederlo. Ora, se viene qualcosa al di fuori del vostro credere, non è un vostro atto, è un atto di Dio. Quindi, Ora, se dicessimo che quando voi, molte volte ho visto molte volte persone accettare l'evidenza iniziale del parlare in lingue come lo Spirito Santo, e a volte scuotere le persone o batterle e battergli sulla spalla dicendo dillo, 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 sapete, ripetere continuamente una parola, dillo, 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 vedete, è qualcosa che fate voi stessi, e ciò non è niente. Potreste avere una confusione di lingue, potreste avere molte cose, sensazioni, ma se qualcosa viene al di fuori della vostra fede personale, deve essere un dono divino di Dio dato a voi, vedete? E per uno stesso spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo. Quello è corretto, vedete? Il battesimo dello Spirito Santo è un atto diverso della nuova nascita. Uno è una nascita, uno è un battesimo. Uno vi porta vita eterna, l'altro vi dà potenza. Esso dà potenza a vita eterna, vedete, per operare. Ora, lo afferrate? Ok, bene. Ora, eccone un'altra, è arrivata dopo, al meglio che ho potuto prenderle quella sera. Dov'era lo Spirito di Gesù nei tre giorni in cui il suo corpo fu nella tomba? Dov'era il suo Spirito? Ora, il suo Spirito, se seguirete le Scritture, ebbene, potremo proprio portare molti punti, ma mi chiedo, chi ha una Bibbia? Fratello Stricker, hai una Bibbia? Bene, fratello Neville, ne hai una? Prendimi Salmi 16:10. E chi altro? Sorella Wood, hai una Bibbia là? Ebbene, fratello Stricker, bene, uno dei due. Tu prendimi Atti 2:27. Atti 2:27. Ed ora, il primo punto, quando Gesù morì, quando morite, il vostro corpo muore. La parola morte significa separare, proprio essere separati dai vostri cari. Ma qui egli disse questo, in San Giovanni, l'undicesimo capitolo, chi ode, non, vi chiedo scusa, quello è in San Giovanni 5:24, chi ode le mie parole ha vita eterna. Gesù disse a Marta, che era venuta ad incontrarlo, lei disse, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora, qualsiasi cosa tu chiederai a Dio, Dio te la darà. Egli disse, io sono la resurrezione e la vita. Vedete, chi crede in me, se anche sia morto, non di meno vivrà, e chi vive e crede in me non morirà giammai. Ora c'è una parte di noi che non muore, e come sono appena passato per una fila di scritture, tutto quello che ha un principio ha una fine. Sono le cose che non hanno un principio che non hanno fine. Quindi, quando accettiamo Cristo, Dio, diventiamo figli e figlie di Dio, e la nostra vita è proprio senza fine, tanto quanto è senza fine la vita di Dio. Abbiamo l'Eterno. Ora, la parola nei secoli dei secoli l'abbiamo esaminata. La parola nei secoli dei secoli è un lasso di tempo. Nei secoli, dei, congiunzione, secoli. E qui abbiamo trovato che ha una fine, proprio come ogni sofferenza, e tutta la malattia, e tutta la tristezza, e tutta la punizione, e l'inferno stesso ha una fine. Ma la vita eterna non ha fine, perché essa non ha alcun principio, non potrà mai morire, perché essa non è mai nata. Essa non ha inizio di giorni, essa non ha fine di tempo. Ora, l'unico modo in cui possiamo vivere eternamente è tramite il ricevere qualcosa che è eterno. E Dio lo era, prima che ci fosse qualcosa c'era Dio. Dio non ha mai avuto principio né fine. E Dio era questo grande spirito. Lo immaginiamo come i sette colori dell'arcobaleno che coprono. L'arco veramente coprirebbe la terra se non la raggiungesse. È solo acqua in una circonferenza della curvatura della terra quello che lo forma. Ma ora, come Dio è eterno ed egli era quello perfetto, perfetto amore, perfetta pace, perfetta gioia, perfetta soddisfazione, tutti quei sette spiriti, appena arriveremo in Apocalisse, uscivano, costituivano Dio, era perfezione. Tutto il resto al di fuori di quello è stato qualcosa che è stato pervertito da quello. Ora, l'unico modo in cui possiamo tornare alla perfezione è tornare con quello, perfezione, che è Dio. Allora arriviamo alla perfezione, allora abbiamo vita eterna, senza fine o senza nulla, e proprio per sempre vita eterna. Now he's speaking of the soul, the spirit. Ora sta parlando dell'anima, lo spirito, perché tutti noi siamo destinati a morire secondo questo corpo. E il corpo, in primo luogo, quando Dio, il Logos che era uscito da Dio, oppure come l'ho appena esaminato, il cattolico lo chiama l'eterna figliolanza di Dio, che è, come ho detto prima, la parola non ha neanche senso. Vedete, non ci può essere un figlio eterno, perché un figlio ha dovuto avere un principio. E quindi Gesù ha avuto un principio. Dio non ha avuto principio, vedete? Ma il figlio era il non figliolanza eterna. Ma il figlio che era con il padre al principio era il Logos che è uscito da Dio. Era la teofania di Dio che uscì, la forma umana che non aveva occhi come vedete voi, un occhio migliore, non aveva orecchi come i vostri orecchi, ma un udito molto più sviluppato. Vedete, esso era una teofania, poiché tutto questo arcobaleno condiscendeva in una teofania. Mosè la vide quando essa passò attraverso la roccia in quel modo. Egli vide il dorso, disse sembrava un uomo. Abramo lo vide quando egli entrò in carne umana e mangiò un vitello. Beve del latte, mangiò il burro. Abramo lo vide mentre egli entrò e poi svanì immediatamente da esso. Troviamo che i nostri corpi sono fatti da 16 elementi della terra, vengono semplicemente messi insieme. E Dio li mise insieme e mise due angeli in questi corpi. Angeli che rimasero in piedi e parlarono. E gli angeli erano uomini in un... e a quel tempo. Ora, notate, troviamo che... chi era Melchisedec se non Dio stesso? Non avrebbe potuto essere nessun altro, perché egli era il re di Salem, che è Gerusalemme. Egli non aveva padre né madre. Non poteva essere Gesù, perché egli aveva un padre e una madre. Egli non aveva inizio di giorni né fine di vita. C'è solo uno che ha quello, è Dio. Era Dio che dimorava qui in una teofania, vedete? Notate, re di Salem. Ora Dio ha vissuto durante l'epoca attraverso il suo popolo. Era Dio che era in Davide, che lo fece sedere sul monte come re rigettato e piangere. Quello stesso spirito fu manifestato in Gesù, il figlio di Davide, che a Gerusalemme fu rigettato e pianse. Giuseppe, venduto per 30 pezzi d'argento, odiato da suo fratello, amato da suo padre, sedette alla destra di Faraone e nessuno poteva mai venire tranne venire a trovare Giuseppe, e la tromba suonava e ogni ginocchio si piegava a Giuseppe, perfetto simbolo di Cristo. Quello era lo spirito di Cristo che viveva attraverso quegli uomini, vedete? Ora qui, quando Gesù morì, era Dio manifestato in carne, Dio divenne uomo, nelle leggi della redenzione, l'unico modo in cui un uomo poteva redimere la proprietà perduta di Israele doveva essere un parente, stretto. Il libro di Ruth lo spiega magnificamente, e lui doveva essere un parente, quindi Dio dovette diventare parente dell'uomo affinché quell'uomo potesse diventare parente di Dio. Vedete? Egli ha dentro uno spirito. Avviene all'uomo quando nasce perché è uno spirito della natura, è uno spirito del mondo, è uno spirito del il Dio di questo mondo. Egli è semplicemente un germoglio di Adamo. Un albero si riproduce, la vegetazione si riproduce, gli animali si riproducono, gli umani si riproducono, sono il prodotto derivato della creazione originale. Lo afferrate? Ora, quando nasce un uomo, lui nasce con dentro lo spirito di questo mondo. Ecco il motivo per cui deve nascere di nuovo. Perché questo spirito è venuto dal concepimento tramite il padre e la madre, che era il concepimento sessuale, non potrebbe assolutamente vivere per sempre. Quindi deve nascere di nuovo. E prima di poterlo fare, Dio doveva scendere e fare una via affinché lui nascesse di nuovo, perché non aveva modo di redimere se stesso, era senza speranza. Non aveva senza speranza, senza Dio, senza Cristo nel mondo perduto e finito. Lui non c'è niente che potrebbe fare per salvarsi. Non importa se fosse un sommo sacerdote, se fosse un vescovo, se fosse un papa, qualsiasi cosa fosse, è tanto colpevole quanto chiunque altro. Quindi serviva uno che non fosse colpevole per farlo. E l'unico che non era colpevole era Dio stesso. E Dio dovette scendere e diventare uomo, ed egli venne nella forma di Cristo per ancorare il pungiglione della morte, per togliere il pungiglione della morte, per redimere noi, affinché noi, non per le nostre opere o per la nostra bontà, non ne abbiamo, ma per la sua grazia, per essere salvati. Allora riceviamo la sua vita in questo corpo mortale, ed ora siamo figli e figlie di Dio e abbiamo vita eterna dentro di noi. Siamo figli e figlie di Dio. Quindi Gesù, essendo vivente, e nessun uomo, non importa quanto malvagio o buono, quando lascia questa terra, non è morto, è da qualche altra parte, ma ha una vita che perirà dopo essere stato punito all'inferno per le sue azioni, lui, ma tuttavia quella vita deve cessare. C'è solo un tipo di vita eterna. Ora l'abbiamo esaminato, se un uomo può essere un peccatore ed essere punito per sempre, egli non può essere punito per sempre a meno che abbia vita eterna. Se ha vita eterna è salvato, vedete? Quindi c'è solo un tipo di vita eterna ed è Zoe, la vita di Dio, e non può perire. Ma i malvagi sono in un luogo di attesa, nel tormento, per il proprio giudizio, per essere giudicato secondo le opere che ha fatto nel corpo, nell'ultimo giorno. Ora, ma noi, i peccati di alcuni uomini li precedono, alcuni li seguono. Ora, se confessiamo i nostri peccati, egli è giusto da perdonarci, quindi non dovremo mai subire il giudizio di Dio. Lo afferrate? Guardate, Romani 8:1. Ora non c'è condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, che sono in Cristo, che sono passati dalla morte alla vita. Vedete, non abbiamo condanna ed eravamo in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito. Vedete, chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. E se sono stato accettato in Cristo, e Cristo ha preso il mio giudizio, e io ho accettato la sua propiziazione per i miei peccati, Dio come può giudicarmi? Egli mi ha già giudicato quando ha giudicato Cristo, allora sono libero dal giudizio, allora quando vedrò il sangue passerò oltre a voi. Vedete? Ma ora, per il malvagio non è così. Lui va in un luogo di tormento, e sappiamo che è vero. Il malvagio è vivente, è in un luogo di tormento, è in un luogo in cui non sa. Ecco come questi spiritisti e medium chiamano questi spiriti di persone che sono morte, qualche tipo di divertimento, e barzellette sudice, e cose che dicono, se mai ne avete visti alcuni. Bene. Perché? Loro non... Guardate questa signora Piper, prima che fosse pubblicato il mio articolo sul miracolo di Donnie Morton. Quanti hanno letto quell'articolo? Sì, molti di voi l'hanno letto, certo, ed è nel Reader Digest. Avete notato, appena prima che quello fosse pubblicato, la signora Piper, la più grande spiritista che il mondo abbia mai conosciuto, furono date 12 pagine per la sua storia. E per 50 anni l'hanno portata in tutto il mondo, e la prova scientifica è tutto che lei assolutamente parla con i morti e le persone si presentano. Che cosa? Il nome di Dio non è stato menzionato una volta, nessun ravvedimento, nessuna guarigione divina, niente in merito a ciò, vedete? L'unica cosa che c'era erano quelle persone menzionate. John, non mi riconosci? Sono George, che era in un certo luogo e ho fatto così e così e così e così. Ricordi quel luogo in cui siamo andati e abbiamo fatto questo? Vedete? È tutto quello che sanno. Sono morti, passati da... Non è rimasto altro che il giudizio. La direzione in cui pende l'albero è la direzione in cui cadrà, è la condizione in cui morirete. Ecco perché differisco con il pregare per i morti, vedete, l'intercessione delle preghiere o la comunione dei santi e così via. Non può essere, secondo la parola di Dio, non serve a niente pregare per qualcuno dopo che è morto. Sono finiti. Hanno passato la linea tra la misericordia e il giudizio. O sono andati nella misericordia o sono andati lontani dalla misericordia. Gesù disse così nel 16° capitolo di San Matteo. Egli lo insegnò. 16° capitolo di Marco, credo sia. L'uomo ricco e Lazzaro. Nessuno può attraversare questo abisso e non sarà mai attraversato. Eccovi, vedete? Quindi pone fine alla cosa. Ora, ma quando Cristo morì, tutto dovette testimoniare che egli era il Cristo. Ora andiamo alla vostra domanda. Per prima cosa, le stelle rifiutarono di splendere. Il sole scese, la luna non diede luce, la terra fece eruttare le sue rocce alla sua morte, ed egli andò e predicò alle anime che erano in prigione che non si ravvidero nella pazienza dei giorni di Noè.
Loro dovettero riconoscerlo. Considerate questo. E se per caso ci fosse un peccatore qui stasera, pensi a questo un minuto. Un giorno questo Vangelo che stai ascoltando predicato proprio ora dovrai testimoniare per esso. Da qualche parte ti inginocchierai, senza riguardo a chi tu sei. Potrebbe avvenire tra 10.000 anni da oggi, potrebbe non essere che fino al mattino. Quando mai sarà, ti inchinerai da qualche parte e ascolterai questo stesso Vangelo predicato di nuovo a te. Perché dopo che quelle anime furono in prigione, che non si ravvidero quando Enoch e quando tutti loro predicarono, e Noè, e per la pazienza di Dio, come è ora, aspettando che arrivi quell'ora, e Noè ed Enoch e tutti loro predicarono, e quelle persone li derisero e si fecero beffe di loro. Essi trovavano nella prigione, e Gesù andò e predicò a quelle anime che erano in prigione. Egli testimoniò, i cieli testimoniarono che era Lui, la terra testimoniò che era Lui, l'inferno testimoniò che era Lui. La Bibbia disse che ciò, Davide, molti anni fa, nei Salmi. Bene, fratello, leggi i Salmi, là se vorrai, Salmi 16, 10. Perché non lascerai l'anima mia nel sepolcro e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Leggi la stessa cosa, fratello, dove predicò Pietro, in Atti, al secondo capitolo, il 27 versetto. Perché non lascerai l'anima mia nel sepolcro e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Leggi due versetti sopra, fratello, in modo da poter prendere il contesto di ciò. Perciò che Davide dice di lui, io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perciò che egli è alla mia destra, ciò che io non sia smosso. Perciò si è rallegrato il cuor mio ed ha giubilato la lingua mia, ed anche la mia carne abiterà in speranza, perciò che tu non lascerai l'anima mia nel sepolcro e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Ora leggi il versetto seguente. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Sì, notate. Ora, mio amico testimone di Geova, vorrei chiederti merito a quello. Vedi? Se l'inferno è un luogo, Hades, Sheol, comunque tu voglia chiamarlo, se quello cessa alla tomba, allora perché egli disse, io non lascerò l'anima mia nel sepolcro e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione? Che ne è di quello? Vedete? Qui c'era il suo corpo nel sepolcro e la sua anima era all'inferno a predicare, vivente! Che ne è di quello? Egli era di nuovo nella sua teofania. La sua anima era laggiù con quelle persone, le quali erano anche loro nella teofania, e stava testimoniando a loro che essi non si ravvidero durante la pazienza. Egli, in altre parole, egli ha bussato alla porta, e quando la porta si spalancò e tutte quelle anime che si ravvidero, egli disse, sono la progenie della donna, sono colui che è Enoch qui, in paradiso, un altro luogo. Ora non perdete mai quei tre punti, il luogo dei malvagi, il luogo dei giusti e l'inferno stesso. Vedete? Proprio come una trinità del cielo, come Padre, Figlio e Spirito Santo, come la trinità della bestia, il falso profeta, la bestia e il marchio della bestia, e tutto quello, ricordate, è tutto nella trinità. La trinità costituisce uno reso perfetto, uno che è reso perfetto, siete resi perfetti, uno in tre, anima, corpo e spirito, acqua, sangue e nervi. Vedete, qualsiasi cosa foste, dovete prenderne tre per farne uno reso perfetto. Prendete un pezzo di prisma e fateci splendere il sole, otterrete un arcobaleno reso perfetto. Vedete, tutto dovete averne tre per farne uno reso perfetto. Ed ora ricordate che quando egli morì, egli prima andò e predicò alle anime che non erano in prigione, che erano in prigione, e testimoniò che egli era la progenie della donna, egli era colui che Enoch vide arrivare con 10.000 dei suoi santi. Dovette portare testimonianza delle scritture che erano state predicate da Noè e da Enoch e dai giusti che egli era quello. Ogni cosa dovette riconoscerlo. Allora egli ascese nell'inferno e ricevette le chiavi della morte e dell'inferno dal diavolo, tornò in paradiso e portò Abramo, Isacco e Giacobbe e i giusti e risorse, Matteo 27, e uscirono dal sepolcro ed entrarono nella città e apparvero alle persone lungo la strada. Alleluia! Eccovi! Ora, ma il suo corpo, mentre la sua anima era qui a testimoniare ai perduti, Qua giù, prendendo le chiavi del diavolo e tornando e portando Abramo a Isacco, la sua anima si trovava nel... La sua anima era laggiù a farlo e il suo corpo si trovava nel sepolcro. Ecco perché Gesù disse, la gente dice, ebbene, perché Gesù dice tre giorni lo risorgerò, in tre giorni risorgerò? Egli è morto il venerdì pomeriggio e è risorto la domenica mattina. Ma osservate, era entro tre giorni, se prenderete il vocabolario. Perché egli sapeva che Davide, sotto l'unzione, dell'unzione dello Spirito Santo, disse, non lascerò che il mio santo vegga la corruzione. Egli sapeva che quello gli apparteneva. Egli sapeva che significava lui. Era il santo di Dio ed egli sapeva che la corruzione inizia in 72 ore. In qualche luogo entro quei tre giorni egli sarebbe uscito di nuovo da là perché le scritture non possono essere infrante. Ed ogni promessa là dentro appartiene a me e appartiene a voi, è nostra. Egli disse, distruggete questo corpo ed io lo risorgerò in tre giorni, perché gli disse, non lascerò la mia anima all'inferno, neppure permetterò che il mio santo vegga la corruzione. Egli sapeva in tre giorni quel corpo sarebbe uscito da là. Egli non rimase per tre giorni interi, no signore, non lo fece di certo. Egli rimase solo da venerdì pomeriggio fino a domenica mattina, neanche una cellula di quel corpo poteva essere corrotta. Ed egli morì e fu imbalsamato e giaceva o avvolto in panni e posto in una tomba. In quel paese caldo, paludoso, servivano solo poche ore ed egli avrebbe iniziato a corrompersi. Si inizia ad andare in cancrena, sapete, il suo corpo, il suo naso affossarsi e altro. Iniziava la corruzione, quel paese caldo, paludoso. E avrebbe iniziato a corrompersi perché era un corpo, ma egli sapeva, prima che la cellula si corrompesse, che Dio disse tramite il profeta Davide, non lascerò che il mio santo vegga la corruzione. Come egli prese la parola di Dio e visse tramite ciò. Ora, ognuna di quelle promesse là dentro che apparteneva a lui, Dio adempì ognuna di esse. E ogni promessa che appartiene al credente, Dio adempierà ogni promessa di ciò. Amen! State proprio sicuri che essa è la verità. Amen! Quindi la sua anima, pensi che sia... No, mi dispiace. Dov'era lo spirito di Gesù durante i tre giorni in cui il suo corpo era nel sepolcro? Il suo spirito era all'inferno, giù nelle regioni più basse, ed egli risorse. E qui potrei aggiungere una piccola affermazione che potrebbe aiutarvi molto. Quando egli risorse dai morti, egli non aveva ancora assolutamente concluso l'opera di redenzione. È così. Egli dovette ripulire l'intera cosa. Il prezzo era stato pagato, ma quell'orrore dell'inferno, quell'orrore del sepolcro, e qui, quando egli morì, egli proseguì proprio. Non cessò mai di operare quando morì. Continuò a predicare. Scusate il mio modo di agire immodesto, immagino. Ma egli non smise mai. Non sarete mai estinti. Il vostro corpo potrebbe riposare per un po', ma Dio lo risorgerà. Egli ha promesso che lo farà, ma non potete perire più di quanto possa perire Dio. È così. Guardate il suo... Dopo che era morto, per quello morto, per i discepoli, egli dormiva, ecco cos'era. Lo misero a dormire, come egli disse di Lazzaro, io vado a svegliarlo. Dio dovette svegliarlo. Guardate, egli proseguì in basso, egli continuò a predicare, ed egli predicò le anime qui in prigione, andò dritto all'inferno, prese le chiavi dal diavolo, tornò dritto su e predicò di nuovo in paradiso e risorse di nuovo il terzo giorno, fece visita ai suoi apostoli per 40 giorni. E alla fine del 40° giorno egli proprio salì, perché ogni cosa sopra di noi, le superstizioni e tutto il resto, egli tagliò ogni superstizione, ogni dubbio, e fece una fila di preghiera dalla terra alla gloria, alla sua ascensione. Salì e si sedette alla destra della sua maestà, vincitore, il grande conquistatore, assolutamente. La morte non poteva tenerlo, l'inferno non poteva tenerlo, la terra non poteva tenerlo. Quando egli era qui sulla terra, gli furono date le... Egli andò nella città più infima e alle persone più infime e gli fu dato il nome più infimo. Ecco quello che l'uomo gli aveva fatto. Andò a Gerico, la città più infima. L'uomo più piccolo dovette salire su un albero per guardare giù verso di lui. Ecco dove l'uomo lo mise. Era un lavapiedi, il lavoro peggiore che poteva essere dato. Diventò il più basso e fu chiamato con il nome più intimo che si poteva dare, Belzebù, il principe dei diavoli. L'uomo gli diede il nome più intimo, il posto più intimo, e lo mandò alle più intime regioni dell'inferno intimo. Dio lo risorse e lo mandò nei cieli più alti, e un nome sopra ogni nome. Alleluia! Ebbene, avrebbe dovuto guardare in basso per vedere il cielo. Il tuo trono è esaltato sopra i cieli del cielo. E il nome più grande che poteva essere nominato in cielo e sulla terra deve essere è legato a lui. Ecco cosa fece Dio per lui. L'uomo lo mise nel più basso e Dio lo rese il più alto. Eccolo là, dal più basso al più alto. Egli diventò il più basso affinché potesse portare noi nel più alto. Egli divenne noi affinché tramite la sua grazia potessimo diventare lui, figli di Dio. Ecco dove andò. Amen. Benedetto sia il suo nome. Egli fece una via affinché potessimo andare anche noi un giorno, perché io vivo, anche voi vivete. Oh, non sorprende quando un uomo afferra quella visione. Non c'è mai stato un uomo che potesse spiegarlo. Hanno anche cercato di spiegarlo uscendo di senno, questo grande cantico. Oh, amore di Dio, quanto ricco e puro, quanto insondabile e forte. Quell'ultima strofa, credo la prima strofa è: se noi potessimo riempire l'oceano d'inchiostro ed i cieli fossero fatti di pergamena. Sapete dove è stata trovata? Scritta sull'insano muro di un istituto per malati mentali. Nessun uomo potrà mai e poi mai spiegare quell'amore di Dio. Oh, non può mai essere detto quello che Egli fece per noi. Mai, come potreste mettere là del merito e la sua grazia dal principio alla fine. Ero perduto, distrutto e senza aiuto, buono a nulla, niente in merito a ciò, ed Egli per la sua grazia venne e ci salvò. Oh mai, quello è il suo, quello è il mio Signore, quello è il suo amore, quella è la sua bontà. Ora abbiamo circa 7 minuti e circa 15 domande. Pensi che sia giusto che le donne facciano dei lavori privati al di fuori della Chiesa? Sì, quella è solo una domanda, non una domanda scritturale, ma certamente, lo credo. Sì, Signore, siamo tutti operatori insieme. Le donne hanno i loro posti e li hanno di certo. Sì, Signore, fate proprio tutto il lavoro privato che potete fare e Dio vi benedirà. Perciò. Bene, ora vediamo. Per favore, spiega la Trinità. Come può il Figlio sedere alla destra del Padre, intercedendo per al Padre, se non sono due persone? Ebbene, caro amico, quella è una rivelazione. Se Gesù disse, io e il Padre mio siamo uno, allora come possono essere due? Vedi? Ora, non sono due. Una donna una volta mi disse, e lo stavo spiegando, disse, tu e tua moglie siete due, tuttavia siete uno. Dissi, ma Dio e il Figlio sono diversi da quello. Vedi? Dissi, mi vedi? Sì. Vedi mia moglie? No. Dissi, allora Padre e Figlio è diverso. Gesù disse, quando vedete me avete visto il Padre. Vedete? Il Padre e il Padre era l'Onnipotente Geova, Dio, che dimorava in un tabernacolo chiamato Gesù Cristo, che era l'unto Figlio di Dio. Gesù era un uomo, Dio è uno spirito, e nessun uomo ha visto Dio in alcun tempo, ma solo l'unigenito del Padre l'ha proclamato. Egli, la sua personalità, il suo essere, la sua deità, quello che Egli era, Egli era Dio, egli non era niente meno né niente più che Dio. Tuttavia, egli era un uomo, una dimora in cui dimorò Dio. E così, egli era il luogo di dimora di Dio. Ora, se volete delle scritture su quello, fratello Neville, se mi prenderai San Marco 14:62 e sorella Wood, prendimi Efesini 1:20. Qualcun altro ha una Bibbia? Ebbene, alzate la mano. Sorella Arnold, là dietro ne hai una? Bene, prendimi Atti 7:55. Bene, Marco 14:62, fratello Neville, e la sorella Wood e Efesini 1:20. Atti 7:55, sorella Arnold. Bene, ce l'hai, fratello Neville? Bene, ora leggi. E Gesù disse, sì, io lo sono, e voi vedrete il figliol dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire con le nuvole del cielo. Bene, ora osservate la prima frase là, Gesù disse, io sono, chi era l'io sono? Non c'è mai stato un uomo in tutto il mondo che potesse interpretarlo. Anche voi che leggete i dizionari e così via, non c'è mai stato un uomo che potesse comprendere. È Ilunga B-H-U. E anche gli studiosi ebrei non potevano pronunciarlo. Quel pruno ardente là, quel giorno in cui egli incontrò Mosè, era Ilunga V-H-U, quindi lo pronunciarono Geova. Ma non è Geova, Ilunga V-H-U, vedete, nessuno lo sa. E voi dite, ebbene, Mosè non poteva comprenderlo. Egli disse, chi posso dire? Egli disse, di io sono ti ha mandato, io sono. Ora osservate, io sono è tempo presente, non io ero o io sarò, io sono. Ora egli disse, questo sarà un memoriale per tutte le generazioni, io sono. Ora guardate Gesù stando qui alla festa in quel giorno, dissero, ora sappiamo che sei pazzo, le giuste parole, sei folle, folle e pazzo, sappiamo che sei pazzo, sei un samaritano, hai un diavolo, San Giovanni, il sesto capitolo. Ed egli disse, ora dici che sei, hai visto Abramo e sei un uomo di non più di 50 anni? Potrebbe essere sembrato un po' più vecchio per la sua età, ma aveva solo 30 anni, ma la sua opera, disse, intendi che sei un uomo di non più di 50 anni e dici di aver visto Abramo? Ora sappiamo che sei pazzo, vedete? Egli disse, prima che Abramo fosse, io sono. Io sono, egli era il grande io sono. Qui egli sta dicendo ancora a questi giudei, vedete? Io sono, e quando mi vedrete arrivare alla destra della potenza, è giusto? Leggilo ancora, fratello. Quando voi vedrete il figliol dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire con le nuvole del cielo. Ora leggi il tuo, sorella Wood. Sì, signora. La quale egli ha adoperata in Cristo, avendolo suscitato da morti e fattolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Bene, leggi il tuo, sorella. Vedete, è proprio lo stesso. Ma egli, essendo pieno dello Spirito Santo, affissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. Ora, vedete, Dio non poteva avere una grande mano destra, vedete, e Gesù stare sopra la sua mano destra. Alla destra significa l'autorità, vedete. Solo, per esempio, e se io avessi il totale controllo della Chiesa, o fossi un vescovo di qualche tipo, e il fratello Neville prendesse il mio posto, egli sarebbe la mia mano destra, vedete. Quello significa che lui è... Egli sarebbe alla mia mano destra. Ora Gesù è alla destra della potenza. Ora, egli dice così qui in Efesini, quando lo sta spiegando, egli è alla destra della potenza. Ogni potenza nei cieli o in terra, egli disse dopo la sua resurrezione, è stata data nelle mie mani. O ogni potenza nei cieli e in terra. Andate dunque e insegnate ad ogni nazione, battezzandoli nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose che io vi ho comandate. Ecco, io sono con voi sempre fino alla fine del mondo, ogni potenza nei cieli e in terra. Dov'è quello? Se c'è un Dio lassù, oltre a Lui, è senza potere. Vedete, non ci potrebbe essere altro Dio. Ogni potenza nei cieli e in terra giace nella Sua mano. Quindi, vedete, Egli si trova alla destra, come ha chiesto la persona nella domanda, non significa... Ora, guardate, il corpo, Dio è uno spirito. Sì, quanti lo comprendono? Dite Amen. Dio è uno spirito, Gesù è un uomo e Gesù era Dio fatto carne, Gesù era... Non potremo mai vedere Dio, capite? Egli è uno spirito, non si può vedere uno spirito. Nessuno ha mai visto Dio in alcun tempo, nessun uomo potrebbe vedere Dio. E fatemi dire questo, non mi avete mai visto! Non mi avete mai visto in tutta la vostra vita e non mi vedrete mai, è così. Vedete questo corpo che dichiara questa persona che è qui? Ora, questo corpo non ha vita eterna, ma lo spirito ha vita eterna. Questo corpo tornerà, ma esso risorgerà a sua somiglianza, proprio come un granello di frumento entra nel terreno. Il cristianesimo si basa sulla risurrezione, non sul rimpiazzare. Resurrezione. Lo stesso Gesù che scese, lo stesso Gesù che tornò indietro. Se scendete con i capelli rossi, tornate indietro con i capelli rossi. Se scendete con i capelli neri, tornate indietro con i capelli neri. Vedete? È una risurrezione. Quando iniziate a mangiare, l'ho chiesto al dottore non molto tempo fa, ho detto, perché quando avevo 16 anni ogni volta che mangiavo rinnovavo la mia vita? Ha detto, è giusto, ricevete delle nuove cellule ogni volta che fate la carne forma o il cibo forma cellule sanguigne e quella cellula sanguigna vi rende più forti. Ecco come vivete. Poi qualcosa deve morire ogni volta finché voi viviate. Ogni giorno qualcosa muore. Se mangiate carne, la mucca è morta o qualsiasi cosa mangiate. E il pesce è morto, o il grano è morto per fare il pane. La patata è morta, quello che ha fatto la patata è il... Ogni forma di vita potete vivere solo tramite sostanza morta. E potete vivere eternamente solo perché qualcosa è morto, Gesù. Non perché vi siete uniti alla Chiesa, non perché siete stati battezzati, non perché avete professato il cristianesimo, perché avete accettato la vita di Gesù Cristo che è sanguinato, il sangue che è stato versato per voi e lo avete accettato come vostro personale salvatore. Ora, notate. Chiedo questo, voglio chiedervi questo, guardate questo, è meraviglioso, forse l'ho insegnato qui prima d'ora, non lo so, predicando ovunque si dimentica quello che è stato detto in certi luoghi. Ma perché avviene? Allora, ora immagino, sorella Smith, non so se conoscevo il fratello Fleeman a quel tempo o meno, e Trifena, ricordo quando lei era una ragazzina, ti ricordi di me quando ero solito essere... Ero un piccolo, basso, pesante, i capelli neri, mossi. Facevo box. Oh, pensavo di essere un uomo di stile nel mondo. Oh, pensavo, non c'è nessuno che potrebbe battermi, no signore? Ma io sono stato ingannato su ciò, vedete? Ma io ora pensavo proprio, oh mai, pensavo, se potreste mettermi questa cosa sulla schiena, scenderei per strada con ciò. Certo, niente mi impensieriva. E ogni volta che mangiavo diventavo più grande, sempre più forte. Ogni volta che introducevo nuova vita, mangiavo cavolo, patate e fagioli e carne, proprio come faccio oggi. E sono diventato sempre più forte e più grande. E quando sono arrivato circa 25... Ora mangio meglio di come mangiavo allora. Tutti voi mi conoscete, lo sapete. Ora posso mangiare meglio. Tutti noi possiamo. Ma perché avviene, fratello Egan? Allora, se sto mangiando cibo migliore, di più, vitamine migliori e tutto, e più mangio, gradualmente diminuisco. Ed ora sto arrivando ad essere un uomo dalle spalle curve, calvo, e che diventa grigio, le mani si rattrappiscono, il volto incavato, le spalle che si abbassano, il mattino è difficile alzarsi e... Oh, mai! Perché avviene? Se rinnovo la mia vita ogni volta che mangio, allora perché avviene? Se sto versando acqua da una caraffa in un bicchiere, si riempie a metà, e poi inizia a scendere continuamente invece di salire, e più ne verso, più velocemente scende, eccovi! E non potreste dimostrarlo scientificamente se dovreste farlo. Questo libro è l'unica cosa per dimostrare quello che Dio ha stabilito. È un appuntamento. Dio ci ha visto arrivare. Voi uomini più anziani e voi donne più anziane, forse alcuni dei vostri mariti e delle vostre mogli sono morti. Quello non preoccupa nulla. Alleluia! Sono appena al di là della cortina che aspettano. Assolutamente! E desiderano essere di nuovo con voi. È giusto, certamente lo sono. Desiderano essere di nuovo insieme. La Bibbia disse che lo sono. Le anime che gridano sotto l'altare, Signore, quanto ancora. Vedete, non sono nel giusto stato. Dio non ci rese mai angeli. Egli ci fece uomini e donne. Saremo sempre uomini e donne perché siamo un prodotto della stessa intelligenza di Dio. Potremmo essere sempre uomini e donne, ma cosa lo compie? Vedete, forse pensate che quando siete scesi all'altare, voi e il compagno, abbiamo detto che prendiamo l'un l'altro come legittima sposa e vivere insieme in un sacro vincolo di questo matrimonio, e le grazie di Dio e così via, e tutta la vostra testimonianza che date, e il voto che avete fatto. Ad un tratto iniziate a notare entrambi, lui era dritto e di capelli lucenti, e la mamma e i suoi bei occhi piccoli marroni, occhi blu o qualsiasi cosa fosse, oh, come la guardavate! Siete usciti, avete guardato il papà, ora raddrizza quelle spalle, e dopo un po' iniziano a piegarsi, la mamma ha i capelli grigi, inizia l'artrite e così via, e dopo un po' lei se ne va, o lui se ne va! Che cos'era? Quando Dio vi vide stare là, egli disse, eccolo, ecco come vi voglio. Bene, morte, fatti avanti, ma non potrai prenderli finché non ti permetto. Oh, penso a Giobbe. Sì, Dio stava guardando giù. Giobbe sapeva che Dio lo amava. E notate che non può prendervi. Egli disse, è nelle tue mani, ma non prendere la sua vita. E poi all'improvviso le spalle iniziano ad incurvarsi e dopo un po' ve ne andate. Che cos'era successo? Ora, nella risurrezione non ci sarà una sola cosa che simboleggerà la morte. Non ci può essere una sola cosa che simboleggi questa terra. Di quello, vedete, siete sorti per la volontà di Dio, avevate vita, poi la morte è entrata, vi ha abbattuti, mangiando lo stesso cibo e tutto, bevendo lo stesso tipo di acqua, tutto. Ma la morte è entrata, ma l'immagine è già stabilita, alleluia! Nella risurrezione sarete di nuovo vita! E non ci sarà morte, e nessuna somiglianza alla morte, o vecchiaia, o storpio, o qualcosa del genere. Immortali saremo a sua somiglianza, per sempre resi perfetti. Alleluia! Oh, io, quello farebbe acclamare chiunque, specialmente quando avete la mia età. Alla mia età è, immagino, quando ci pensate più che mai, vi trovate proprio in quel cambio di stile, vedete? Iniziate a chiedervi, in merito a cosa è tutto ciò? Che cosa ho fatto? Guardo indietro qua giù, penso, mai, bontà divina! Ebbene, dov'è andato, Signore? Eccomi, 48 anni, ancora 2 anni ne avrò la metà di 100! Sono solo, guarda proprio alle poche anime che ho vinto. Voglio vincerne ulteriori milioni e milioni. Dio, aiutami. Mi vergogno di me stesso anche nel tornare a casa per una vacanza. Penso, oh, il raccolto è pronto ed i lavoratori sono pochi. Milioni muoiono ogni giorno nel peccato e nella vergogna. Ascolta la loro chiamata. Vado a letto là la sera e ascolto quei poveri cari pagani che gridano nel paese lontano, come vengono a migliaia tirandomi e stando là all'aeroporto dove dovettero portare la Guardia Nazionale, là per tenerli indietro, solo per sentire la storia di Gesù Cristo. E qui possiamo supplicare, mettere annunci sul giornale e tutto il resto, e prendere i posti più belli affinché si siedano, l'intrattenimento migliore con del buon cantare, verranno e... Oh, ebbene, credo che andasse bene, benché non appartenga alla mia fede. Oh, mai! Quanto può durare? Non è giusto! E qui rastrelliamo via centinaia di miliardi di tonnellate di cibo nel bidone dell'immondizia, e quelle persone lo riceverebbero volentieri. E sono creature della terra proprio come siamo noi. Mai noi, ebbene... Quello non può funzionare così molto a lungo.
Bene, ora, chi è il padre? Il padre e il figlio sono uno. Osservate in 1 Giovanni 5,7, essa disse, ci sono tre che rendono testimonianza in cielo. Il padre, la parola, che è il figlio, padre, figlio e Spirito Santo. Questi tre sono uno. Ci sono tre che portano testimonianza sulla terra, che sono acqua, sangue e spirito. Quelli sono i tre elementi da cui è uscito il corpo di Cristo. Perforarono il suo fianco, uscì acqua, uscì sangue. Nelle tue mani affido il mio spirito. Eccoli. Ecco i tre elementi. Questi tre non sono uno, ma loro concordano in uno. Padre, Figlio e Spirito Santo. 1 Giovanni 5,7 dice, questi tre sono uno. Acqua, sangue e spirito concordano in uno. Non uno, ma concordano in uno. Quindi il Padre è l'unica cosa che potrebbe fare il corpo quando Dio può vedere se stesso, poiché tramite la punizione che questo corpo attraversò ci sarà un'intersezione, un'intercettazione proprio là, vedete? Ecco quando egli vede che il sangue sta fra lui e il giudizio. Ecco la sua parola. Disse, il giorno in cui ne mangerai, in quel giorno morirai. E qui Gesù disse, io ho preso il loro posto, vedi? Io ho preso il loro posto. Ricordate la mia storia l'altra sera quando vidi la visione della donna molto sgradevole che era là nella stanza e la stavo condannando, dissi, Dio, perché non fai esplodere il posto? Poi egli mi mostrò, vedete, e mi avvicinai a lei e le dissi cos'era avvenuto. Ora, questa è la mia ultima domanda. Pensi, secondo le scritture, che i giudei accetteranno Cristo appena prima del rapimento della Chiesa? Io credo davvero che il rapimento della Chiesa, questa è la mia propria opinione, vedete, e se avessimo tempo lo analizzeremo, ma adesso sono le 9:00. Guardate, credo che i giudei riceveranno Cristo alla sua seconda venuta. Ora ricordate, in modo che la persona sappia questo, i nostri occhi furono accecati, o i loro occhi furono accecati, affinché noi potessimo ricevere la vista. Chiunque lo sa, le scritture ne parlano, è giusto? Paolo ci dice che il nostro, che siamo stati accecati, che i giudei sono stati accecati in modo che noi potessimo ricevere Cristo. Vedete? E siamo l'olivo selvatico che è innestato nell'albero attraverso l'adozione. Ora, ecco la mia opinione. Vi darò soltanto, mi chiedono, pensi? Ora, ecco il modo in cui penso avverrà. Non lo so, comunque sia, sono certo che per la grazia di Dio e la sua misericordia, noi ci saremo, vedete? Per la sua grazia. Comunque sia, potrei non essere in grado di comprenderlo, ma ecco cosa penso. Credo che siamo al tempo della fine. Credo che l'epoca gentile stia finendo proprio ora, credo che siamo alla conclusione. Ed ora i giudei, ci sono state due cose che hanno sempre portato danno ai giudei. Sono stati ciechi, non hanno potuto vederlo, e a motivo che i gentili, per una cosa, molte volte, ho parlato ad un giudeo a Benton Harbor, sorella Smith, e sai cosa mi ha detto? Là, uno di quelli di Israele, i luoghi là di Israele, questa domanda riguardo alla guarigione di un cieco. Ed egli ha detto, non puoi tagliare i giudei, non puoi tagliare Dio in tre parti e darlo ad un giudeo, renderlo Padre, Figlio e Spirito Santo. Ha detto, non puoi farlo ad un giudeo, noi non siamo idolatri. Ha detto, noi crediamo in un Dio. Vedete? E voi iniziate a rendere Dio in tre, Dio il Padre, Dio il Figlio e Dio lo Spirito Santo? Di certo accecate un giudeo proprio là perché lui sa di meglio, egli sa di meglio di quello. Quello vi renderebbe proprio un idolatra, tanto certo quanto esiste l'idolatria. Avete tre dei. Dovete renderli lo stesso Dio, non sono tre dei, sono tre uffici dello stesso Dio. Vedete, Dio ha servito nella paternità, egli ha servito nell'essere figlio, ed egli serve ora nella dispensazione dello Spirito Santo, è lo stesso Dio. Ecco il motivo per cui siamo stati incaricati di battezzare nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Perché non nel nome di un, nel nome, non nomi, non nei nomi, o nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, ma nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Vedete, riconoscendo lo stesso Dio che è Cristo. Vedete, ecco chi è. Non può essere in nessun altro modo, vedete. È la Scrittura. E poi, se la nostra rivelazione è errata, allora Pietro e gli altri apostoli hanno insegnato la cosa sbagliata, perché ogni persona nella Bibbia è stata battezzata nel nome del Signore Gesù Cristo. Nessuna persona è stata mai battezzata in Padre, Figlio e Spirito Santo. È una dottrina cattolica. Posso dimostrarvelo tramite le loro stesse parole, i loro stessi vocabolari e tutto. È un credo cattolico e non una dottrina della Bibbia. E nessun uomo, persino il re di Inghilterra, è stato battezzato nel nome di Gesù Cristo. Circa 600 anni dopo la morte dell'ultimo apostolo, quando allora non era neanche chiamata Inghilterra, era chiamata Terra d'Angeli. Ecco da dove venne il nome. Egli fu battezzato nel nome di Gesù Cristo. Ciò che lo convertì fu un piccolo passero. Quando, se posso pensare, non Sant'Angelo, Angelo, qual era il suo nome ora? Agadabus, Sant'Agadabus credo fosse, non sarei certo di quel nome ora. Ma comunque egli andò lassù e presero alcuni di questi, li chiamarono angeli perché le persone e gli assiri e così via avevano la carnagione scura e questi inglesi avevano lunghi capelli biondi, ricci, anglosassoni, sapete, occhi blu, e dissero, sembrano angeli, e così la chiamarono terra d'angeli. E il servitore del Signore salì là e stava predicando al loro re ed erano seduti davanti ad un grande focolare aperto. Ne stavo leggendo la storia non molto tempo fa e un uccellino volò alla luce e tornò fuori, e il re pose la domanda, da dove è venuto e dove è andato? Vedete? Esso è entrato nella luce, l'abbiamo visto, ed è tornato fuori nell'oscurità. Non è quello il modo in cui va l'uomo? Disse lui. Ma cos'era egli prima che venisse qui dentro? Disse il predicatore, vedete? Quello colpì il re, e il mattino seguente lui e la sua casa furono battezzati nel nome di Gesù Cristo, è giusto? Allora cosa? Il primo uomo che fu mai asperso, mai battezzato in qualche modo, nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, fu nella Chiesa Cattolica. La prima aspersione che sia mai avvenuta è stata nella Chiesa Cattolica. Il primo versare che sia mai successo è stato nella Chiesa Cattolica. La Chiesa Protestante ha sempre battezzato nella Bibbia gli apostoli per immersione nel nome di Gesù Cristo. Ovunque. Trovate solo un punto in cui lo furono diversamente, vedete? Ora, in questo grande tempo, i giudei non possono... Ho chiesto a quel rabbino, ho detto, Rabbi, ti sarebbe difficile credere ai profeti? Lui disse, io credo ai profeti.
Ho detto, in Isaia 9,6, cosa intendeva un fanciullo ciennato? Di chi stava parlando? Lui disse, stavo parlando del Messia. Ho detto, allora nascerà il Messia? Sì, egli sarebbe nato. Ho detto, allora se deve nascere, avrà una madre? Sì, dovrà avere una madre ed egli dovrà avere anche un padre, disse lui. Io dissi, assolutamente. E ti sarebbe difficile credere che quello non sarebbe, che Dio, il grande Geova che aprì il Mar Rosso, non potrebbe far nascere questo bambino tramite una nascita immacolata? Vedete, eccolo là. Lui disse, ma non puoi renderlo tre dei. Dissi, lui non è tre dei. Dissi, in che relazione sarà il Messia verso Dio? Lui disse, egli sarà Dio. Dissi, ora l'hai colto, egli sarà Dio, quello è esatto. Poi cercò di dirmi, disse, ebbene, quest'uomo era un ladro, questo Gesù di Nazareth, lui era un ladro. Dissi, Rabbi, come faceva ad essere un ladro? Ebbene, disse lui, le tue stesse scritture dissero che egli andò in un campo di gran turco di sabato e prese del mais. Dissi, ora, Rabbi, sai di meglio, conosci più scrittura di quello, la tua stessa scrittura dice che è legale che un uomo vada e mangi quanto mais voglia, ma non se lo metta nel sacco e lo porti via, la tua stessa legge, il Rabbi. E lui rimase un po' lì, lui lo credeva, perché lui testimoniò, lui disse, dopo un po' lui disse, ebbene, cosa fece sì che gli occhi di John, disse, come lo fece? Dissi, nel nome di Gesù Cristo. Lui non sapeva, disse, ebbene, non puoi tagliare Dio in tre parti. Dissi, egli era Geova reso manifesto nella carne, Rabbi. Egli, ecco cos'era, egli era Geova in carne, il suo stesso nome umano, quello era il nome redentivo, perché nessuna altro nome è stato dato sotto il cielo tramite cui un uomo possa essere salvato, solo tramite quel nome umano di redenzione, il Signore Gesù Cristo, è giusto. Egli era Dio, egli è Dio, egli sarà per sempre Dio, quello è esattamente giusto, il Signore Gesù Cristo. Ora, credo che la Chiesa Gentile, presto, il completamento del corpo della Chiesa Gentile, le porte fra, Gesù disse in Matteo 24, prenderò quella sola scrittura per un minuto, egli disse, essi calpesteranno le mura di Gerusalemme finché la dispensazione gentile sarà terminata. Ora osservate, è stato dato dal nostro Signore Gesù in Matteo 24 che i giudei sarebbero stati tolti dal quadro. Daniele disse in passato, nei vecchi profeti, disse che saranno stabilite ancora 70 settimane per i giudei e il Messia sarebbe venuto, il principe, e avrebbe profetizzato nella metà della 70ª settimana, che erano i 7 anni, nella metà egli sarà reciso. Guardate quanto fu perfetto. Gesù predicò esattamente 3 anni e mezzo e fu crocifisso, ma ci sono tre, quello inizia proprio su quest'altra domanda qui, ci sono 3 anni e mezzo stabiliti ancora per loro, per i giudei, deve essere. Ora se prenderete Apocalisse, il 7° capitolo, Giovanni vide 144.000 dei giudei, tutti suggellati delle 12 tribù di Israele. Vedete cosa intendo? Tuttavia, prima che avvenga, di venire fuori. Ora, guardate quanto è meraviglioso. Ora, prima di concludere, osservate come si muove. Ora, quei giudei erano stati oscurati. Ora, questi giudei qui, la maggior parte di essi qui, sono solo, sapete come sono, detengono la ricchezza del mondo e sono proprio gente di denaro ed è tutto quello che ne potete ricavare, vedete? È molto arroganti, indifferenti e non ascolteranno, ma costoro non sono quelli di cui egli stava parlando, se noterete. Ora, i gentili, ora osservate, rimangono ancora 3 anni e mezzo per questi giudei. Ora, Gesù disse che la città di Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché la dispensazione gentile, ora, voi che non credete nelle dispensazioni, che ne è di quella? Finché sarà finita la dispensazione gentile. E quando la dispensazione gentile sarà finita, il tempo dei gentili sarà finito, allora la città sarà ridata ai giudei. E Gesù proseguì a dire che la generazione disse, quando uscirete e vedrete il fico germogliare, tutti gli altri alberi germogliare, disse, sapete che l'estate si avvicina. Disse allo stesso modo, quando vedete queste cose avvenire, saprete che il tempo è vicino alla porta. Ed in verità vi dico che questa generazione non passerà finché queste cose saranno adempiute. Ora, se lo aspettavano in quella generazione, ecco di cosa egli stava parlando. Niente affatto. Ascoltate, egli disse la generazione che ha visto il fico germogliare. Ora, osservate, gli disse, il fico e tutti gli altri alberi, ora in altre parole, in quel tempo ci sarà un risveglio universale. Ora osservate questa profezia come opera e si amalgama proprio perfettamente. Ora osservate tutti gli altri alberi che germogliano, tornando alla vita. Un albero quando germoglia sta tornando alla vita, giusto? Ora, chiunque sa, un insegnante profetico, che l'albero di fico è sempre stato il giudeo. Lo sappiamo, è il giudeo. Ora e guardate Gioele, quando lo considerò disse, quello che ha lasciato la ruca l'ha mangiato il bruco, quello che ha lasciato il bruco l'ha mangiato la locusta, e quello che ha mangiato la locusta, se notate, è lo stesso insetto, diverse fasi. La ruca, il bruco, la locusta, è sempre lo stesso insetto, sono solo diverse fasi della sua vita. Ora osservate, quello stesso insetto in passato ha iniziato a mangiare l'albero giudaico, l'ha abbattuto ed ha iniziato a mangiare, 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 fino a portarlo ad un ceppo. Ma poi egli disse, io restaurerò, dice il Signore, tutti gli anni che la ruca ha mangiato, e farò del mio popolo una gioia. Vedete? Ora l'albero è stato divorato, i gentili ci sono stati innescati, è vero. Bene, noi dobbiamo portare frutto. Ora, quando arriva il tempo della fine, quando arriveremo alla fine, se lo vedo in modo giusto il Vangelo, deve avvenire un grande risveglio. Ora, sapevate che la bandiera giudaica è la bandiera più antica al mondo? Ed è rimasta dormiente per 2000 anni, più di quello, circa 2500 anni. La bandiera giudaica, quella stella di Davide a 6 punte, non ha mai sventolato per 2500 anni, fin dalla deportazione di Babilonia. Ed ora, a motivo che l'impero romano li ha conquistati, e il Messia è venuto e l'hanno rigettato, ed è stato sparso ai quattro venti della terra, ma sapevate che il 6 maggio 1946 quella bandiera è tornata di nuovo a Gerusalemme? Sapevate che il 7 maggio 1946 l'angelo del Signore mi è apparso il giorno seguente quassù e mi ha mandato in tutto il mondo per far scaturire un risveglio? Proprio il mattino seguente, quando quella bandiera si è alzata a Gerusalemme mentre il sole tramontava in quel pomeriggio, l'angelo del Signore è apparso qui negli Stati Uniti allo stesso tempo, quando vedrai il fico e il resto degli alberi germogliare. Quanti ricordano la stella sospesa qua giù al fiume Ohio? Molti anni fa, quando egli disse, ecco ancora una foto di essa qui, quando egli scese, disse, il tuo messaggio procederà come precursore della seconda venuta, proprio come Giovanni è proceduto come precursore della prima venuta. E guardate, un risveglio ha spazzato in tutto il mondo, decine di migliaia e migliaia, è un grande risveglio. Tutti i legalisti e tutti i diversi altri in tutta la nazione, le grandi chiese hanno detto i giorni di Billy Sunday sono finiti, ma quando hanno visto la chiesa iniziare a rivivere, la gente comune, hanno dovuto salvare la faccia. Charles Fuller avrebbe preso posto, ma era troppo anziano, così andarono con Billy Graham. E Dio prese Billy Graham, o la Chiesa Battista l'ha fatto, e tutti si sono riuniti attorno a lui. E Billy Graham non è metà del predicatore che è il fratello Neville in quanto ad essere un predicatore, non un... No, affatto! Ma che cos'è? Hanno dovuto farlo, è l'organismo e tutti proprio attorno ad esso riunendosi attorno. Billy dice la stessa cosa. Vedete? Hanno dovuto farlo. E ha dovuto essere fatto per adempiere la parola di Dio. Non avevano lo spirito attorno cui riunirsi, quindi hanno dovuto prendere la parola per riunirsi. Così hanno fatto. E Billy è un predicatore della parola, e di prima qualità, e si riunirono intorno. Quindi quello mise tutti i freddi formali nella loro riunione. E l'essere soprannaturale, con la guarigione divina, e le potenze, le opere e così via, tramite i miracoli di Dio, ha messo questo, la Chiesa, la sposa rapita che ha l'olio nella sua lampada, ha posto lei in un risveglio, vedete? E la vecchia Chiesa formale ha il suo risveglio, ed ecco Israele che cambia con il loro risveglio. Ho un film lassù a casa mia proprio ora, 3 minuti a mezzanotte, e abbiamo un'immagine di quei giudei che arrivano. Arrivano, l'avete visto nella rivista Look, e le navi cariche che arrivano da giù in Iran e laggiù, quei giudei non hanno mai saputo che Gesù era sulla terra, scesero laggiù nella deportazione di Babilonia, era tutto quello che sapevano. Aravano, l'avete visto nella rivista Look o Life e quelle, quando aravano con vecchi strumenti di legno e quando videro arrivare quegli aeroplani pensarono, eccolo, perché Dio disse loro che sarebbero stati laggiù e sarebbero stati riportati a Gerusalemme su ali di aquile. E così loro sono là e il giudeo disse, eccolo. Salirono proprio e abbiamo le loro foto con la loro stessa voce e li intervistarono. venendo da tutto il mondo. Alcuni di loro portavano i loro anziani sulla schiena e quelli ciechi e storpi, e scendevano dalle navi da tutte le diverse parti del mondo. Entravano e loro iniziarono a raccogliere sassi nei sacchi dal terreno, e oggi hanno trovato fonti d'acqua. Poiché è il più grande paese agricolo al mondo, il Mar Morto detiene più ricchezze del resto del mondo messo insieme. I giudei stanno tornando, è stato nascosto ai gentili, ma stanno fiorendo come una rosa. Hanno detto a quei giudei, hanno detto: state tornando per morire in patria. Dissero: stiamo tornando per vedere il Messia. Dove si trova egli? Egli deve essere qui. Fratello, quando vedi il fico germogliare, egli disse: questa generazione non passerà finché tutto sarà adempiuto. Guardate il risveglio con quelli formali, guardate il risveglio con la Chiesa, guardate il risveglio che inizia con i giudei. Stanno aspettando la venuta del Messia, la Chiesa riempita di spirito, la sposa con il, le vergini con l'olio nelle loro lampade entreranno nella cena delle nozze. I giudei diranno: questo è quello, ecco il nostro Dio che abbiamo aspettato, ecco dove i vostri 144.000, quelli di Russell si sono confusi, ecco quei giudei che stanno là, che lo riceveranno. Dissero: ecco il nostro Dio che abbiamo aspettato. Lo vedranno, diranno: dov'è? Le hai ricevute? Dove hai ricevuto quelle cicatrici nella tua mano? Egli disse: le ho ricevute in casa dei miei amici. È giusto, la casa dei miei amici. Che cosa farà egli? La Chiesa gentile sarà portata in gloria e la sposa sarà sposata a Cristo. Come si fece riconoscere Giuseppe al suo popolo? Egli congedò ogni gentile dalla sua presenza, lo fece di certo. Cosa avverrà al rimanente della progenie della donna? Il dragone verserà acqua dalla sua bocca per fare guerra. Gesù disse: saranno scacciate nelle tenebre di fuori e ci sarà grida e pianto e stridor di denti. Le grandi ore di persecuzione, le prove che verranno per la Chiesa gentile. Allora cosa avverrà? Quando verrà il martirio, quando Dio ha separato ogni cosa da quei giudei là, Gesù tornerà come fece Giuseppe. Quando sentirono Giuseppe, quando egli congedò tutte le sue guardie e tutto il resto, e vide il piccolo Beniamino e loro che stavano là, e loro si pentirono per aver ucciso Giuseppe. Pensavano di aver ucciso Giuseppe, ed egli si trovava qui davanti a loro, disse: sono Giuseppe, sono vostro fratello. Allora tremarono davvero. È Giuseppe, ora lo riconosciamo. Quando egli dirà: sono il Gesù, sono il Messia, loro diranno: oh mai, ora che cosa riceveremo? È stato fatto tutto per la gloria di Dio, non sarà il suo. Ebbene, lo poterono sentir piangere fin dal palazzo di Faraone, Giuseppe che piangeva per loro. Aspettate finché Gesù vedrà quei giudei che egli dovette colpire di cecità per far avere a noi gentili una possibilità di entrare. Quella sarà un'ora, ve lo dico. Egli prenderà quei giudei, non preoccupatevi mai, quei giudei saranno salvati. Sì, signore, là ci deve essere. E quella è la mia idea di ciò, non riesco a vederlo in altro modo nella scrittura. Dovete tenere insieme quei tre di nuovo. Dovete tenere le vergini addormentate, la chiesa solo normale, confessionale, vedete? Dovete prendere la chiesa, quello è prima i giudei che sono solo una persona accecata che aspetta da una parte. Se salite il gradino seguente, che sono le vergini addormentate, che hanno temporeggiato e sono solo uscite, andate in chiesa e si sono unite alla chiesa, e degli individui abbastanza bravi, poi trovate la chiesa spirituale, il rapimento, la sposa, lei si trova là. Quelle tre persone non potete, non sono mescolate neanche un po', non sono tutti lo stesso, non il detto dei testimoni di Geova, ci sono 144.000 nella sposa, quello è sbagliato, quelli sono i giudei, vedete? C'è una sposa, i giudei e le vergini addormentate, e li prendete tutti e dite: bene, sono tutti e tre in diversi luoghi, sono tutte e tre delle diverse classi di persone, certo non possono. Allora quando Gesù tornerà sulla terra, i giudei, cosa sono loro? Gli eunuchi del Tempio, e quando Gesù tornerà, egli verrà con la sposa. Gesù viene tre volte. Egli venne la prima volta per redimere la sua Chiesa, egli viene la seconda volta per ricevere la sua Chiesa, egli viene la terza volta con la sua Chiesa. Vedete? Esattamente. Quindi tutto è una grande venuta perfetta, è tutto un grande Dio perfetto, è tutto un grande Cristo perfetto, una sola grande Chiesa perfetta, una sola grande Redenzione perfetta. Tutto viene in una Trinità, ma è tutto in uno. Vedete? Non sono tre persone, non tre questo, è proprio una sola persona, una sola Chiesa, un solo corpo, un solo Cristo, un solo Signore, in tutti voi e tramite tutti voi e così via in quel modo. Tutto uno. Il Signore vi benedica, vi ho trattenuto piuttosto a lungo. Se il Signore vuole, ora, se riuscirò a tornare ancora per alcune sere, o una domenica sera, o qualcosa del genere, se il pastore qui non ha qualcosa sul cuore, cercherò di rispondere a queste qui. Oh, ce ne sono alcune belle qui. A quanti piacerebbe sentirle? Oh, a me piacciono proprio. Lasciate che le scorra di nuovo, proprio molto velocemente, prima di girare il servizio al pastore. Ascoltate solo questo. Dove le pietre cosa rappresentano queste pietre in Apocalisse 21? Ecco una buona. Spiega le quattro bestie di Apocalisse 5. Eccone un'altra buona. Chi sono i 24 anziani? Eccone un'altra buona, vedete. Cosa significa il filo scarlatto di Genesi 38? Ricordate, lui andò e prese sua nuora e visse con lei come una meretrice e fece il prezzo e si fece avanti e poi quando nacque il bambino misero un nastro scarlatto attorno al suo capo, si spinse fuori e poi tornò dentro, il seguente venne prima di lui. Oh, eccone una bella, lo è di certo. Quali sono i doni che devono essere inviati riguardo la morte dei testimoni in Apocalisse 11? E quando Mosè ed Elia tornano per il risveglio da questi 144.000, quali sono i doni? Osservate quello che sono, quella è eccellente. Dove saranno i santi dopo i 1000 anni? Eccone una buona, ragazzi, sarà regno. Che tipo di corpo avranno? Come giudicheremo gli angeli? Perché i capelli sono a motivo degli angeli in Prima Corinzi, nel libro di Prima Corinzi? Alcune molto buone, davvero buone. Il Signore vi benedica, spero che il Signore ci permetta di riunirci e discutere queste cose. È tutto per la sua gloria. Potremmo non essere d'accordo sulle loro idee, ma dirò una cosa. Se tutti voi avete tanta gioia nell'ascoltarle, quanto ne ho io a parlare in merito ad esse, stiamo avendo un tempo meraviglioso. Amen, amen. Bene, il Signore sia molto benevolo verso di voi ora. Non dimenticate i servizi, la trasmissione del fratello Neville ora che è su WLRP sabato mattina alle 9, il quartetto Neville, e sono certo che vi faranno bene. Accendete e ascoltateli. E se posso, se tornerò in tempo, o vedrò che tornerò, chiamerò mia moglie, se il Signore mi permetterà di andare a trovare il caro vecchio fratello Bosworth, io tutti voi, e tornerò domenica sera. Il Signore sia benevolo verso di voi ora, e fratello, pastore, vieni qui solo un minuto, e prenda da lui il servizio. Non dimenticare la preghiera di famiglia. Gesù vuole incontrarti là. Egli prenderà ogni tua preoccupazione. Non dimenticare la preghiera di famiglia. Vi piace? Quanti pregano nella propria casa? Vediamo, tutti, quello è buono. Rimanete vicini a Dio. Fate i bravi, piccoli bambini. Dio vi benedirà. Bene, fratello Neville.